Confesso che ogni volta che celebro, non sono molte le volte in cui ho celebrato in questo luogo, c'è sempre una particolare emozione, sono un po' le vibrazioni del cuore, della fede. Certo, non possiamo stabilire così quasi una graduatoria dei luoghi dove si avvertono alcune emozioni. In tutti si manifesta e si realizza il mistero di Dio, dell'amore di Dio. Alcuni luoghi sono scritti anche nelle pareti attraverso la bellezza, l'armonia dell'arte. Questo luogo non ha grandi richiami artistici, ma direi sono pareti qui attorno a queste volute, a queste colonne anche, direi circola così uno spirito particolare. Ed è la presenza e il messaggio grande che Madre Speranza così ha lanciato, ha vissuto, ha comunicato, ha fatto dono nella sua vita in questi 30 anni. Cioè, questi 30 anni certamente sono una conferma che viene dall'alto, direi anzi ancora più forte e luminosa di quella che lei ha sprigionato durante i suoi anni qui della vita terrena. Ma certamente tutto è iniziato lì, qui. Allora dobbiamo dire il nostro grazie al Signore per questa donna che è stata una testimone dell'amore, di quell'amore che porta il sigillo più bello, più veritiero, potremmo dire più credibile di Dio, quasi si identifica con Dio, la sua misericordia, l'amore misericordioso. Di Dio possiamo, direi così, quasi cantare numerosi attributi, qualità. Francesco ci ha insegnato, tu sei bellezza, tu sei dolcezza, tu sei misericordia, tu sei amore di misericordia. Credo che sia una delle qualità più alte. E allora ci uniamo anche con lei che da 30 anni vive la liturgia del cielo. Noi ci addestriamo, noi direi con fatica, cerchiamo di disporci già ad essere i buoni interpreti davanti a Dio, insieme ai suoi angeli, a Maria, insieme ai tanti testimoni, ad essere interpreti dell'amore misericordioso del Padre. Questa pagina del Vangelo ci ha ricollocato, potremmo dire, nella sponda occidentale del lago di Genezaret, nei pressi di Cafarno. Gesù sta annunciando e c'è molta ressa, c'è una ressa di folla attorno a Lui. Ci sono anche da un lato i pescatori che stanno lavando le reti, sono tornati da una notte di lavoro faticosa, ma hanno forse sul volto esprimono non solo la fatica ma anche la delusione di una fatica che non ha avuto frutto, non hanno preso nulla durante tutta una notte. Gesù sta parlando, sta annunciando il regno e Pietro probabilmente stava lì, accanto, lì vicino, ascoltava, guardava questo giovane rabbi. Probabilmente Pietro ne avrà ascoltati altri in sinagoga o altrove. Probabilmente non era uno amante dei discorsi, era uno che viveva il suo impegno di lavoro, ma certamente deve aver scoperto in questo giovane rabbi qualcosa di particolare. E ad un certo punto gli si rivolge questo rabbi a Pietro e chiede di poter usufruire della sua barca, prendere quasi le distanze un po' leggermente dalla folla, offrirla come podio, come ambone, perché la gente potesse meglio ascoltare la parola che andava indirizzando, rivolgendo loro. E chiede appunto a Pietro, e sale sulla barca, che era di Simone, e insegnava dalla barca. Mi colpisce molto anche questa prima funzione della barca, ne ha alcune, qui ne vengono descritte. Una funzione che è intanto appunto quella di essere un podio, dal quale Gesù sta annunciando. Ma era anche il contesto molto bello, perché non era nella solennità della liturgia del Tempio, come abbiamo ascoltato del profeta Isaia, ma è lì, collocato in una splendida natura, direi, dove anche la parola faceva, direi quasi, andava così a rendersi quasi un tutt'uno con l'ambiente, su uno strumento di lavoro, folla che vestiva i suoi panni quotidiani, e accanto c'erano appunto questi pescatori che anzi di lì a poco avrebbero ripreso con quegli stessi panni così il loro mestiere. Gesù che si colloca, è molto bello questo collocarsi della parola, il risuonare della parola, non è estraneo alla vita, è in un contesto di vita pieno. A volte forse noi abbiamo questi contesti così più solenni, ma ecco, dovremmo forse essere noi stessi a prendere la parola e a darle, offrirle delle gambe che la trascinino fuori, nei contesti della vita, dove ferve la vita degli uomini. E a un certo punto Gesù, ecco, direi, cambia anche destinazione alla barca. Barca che è un podio di annuncio della parola, barca che torna ad essere uno strumento di lavoro. E dice a Pietro, prendi il largo, getta le reti per la pesca. Pietro non aveva forse tante abilità, ma certamente era un pescatore provetto. Avrebbe potuto rispondere, ma come? Di giorno? Noi nel tempo più opportuno la notte abbiamo faticato per non prendere nulla e tu ci rinvii di giorno? Non è questo il momento più opportuno. Pietro, ecco, ha capito una cosa, credo soprattutto non ha capito soltanto che lì c'era da eseguire un ordine così che, o un invito di lavoro, quasi ha letto un po' anche qualcosa che riguardava, che andava al di là, era un significato più grande, quel Cristo che innanzitutto chiedeva a Pietro intanto di salire nella sua barca, di essere ospitato e di fare di quella barca uno strumento altro. Tutti noi, credo, quante volte abbiamo vissuto anche questa realtà di un Cristo che chiede di essere ospitato, domanda di essere ospitato sulla nostra barca. È la barca, le piccole barche della nostra vita. Sono le nostre esistenze così precarie, a volte così infruttuose e infeconde, a volte così traballanti, così insicure. Cristo chiede di poter entrare e lì in questa barca far risuonare la sua parola e poi in questa barca cominciare così a far sperimentare la forza di questa parola. Prendi il largo. Quante volte, forse anche per noi, questa parola, prendi il largo, non stare rintanato nei tuoi angoli, più o meno che ritieni luoghi di protezione, e che invece sono soltanto così luoghi di nascondimento o di disimpegno. Prendi il largo, direi così, affronta l'ampiezza di questo mondo. Quante espressioni di questo genere noi abbiamo riascoltato come Chiesa da parte del Pontefice Giovanni Paolo II. Prendete il largo, questo invito o ad alzare, direi, i livelli o a prendere il largo nel mondo, a non rintanarci nelle nostre sicurezze abituali e soprattutto ad affrontare un tipo di lavoro che forse era contro le sapienze umane. Le sapienze umane ci dicono altro, ma che noi possiamo affrontare invece pienamente soltanto dicendo sulla tua parola, su quello che tu mi proponi, sulla tua sapienza, io, ecco, prendo il largo e affronto questo lavoro. E ci sono queste barche che poi diventano barche ripiene di pesci. E lì scatta, direi, la consapevolezza di Pietro della sua, di quanto sia inadeguato, di quanto sia distante, della sua povertà, della sua precarietà, della sua debolezza, del suo peccato. Allontanati da me, Signore. Io sono un peccatore, sono. È una barca che diventa un luogo di adorazione. Pietro si inginocchia davanti al Maestro, si gettò alle ginocchia di Gesù. Allora vedete, anche questi luoghi mi danno la sensazione così di questa molteplice, così di questo andare da significati a significati. E sei in un luogo dove risuona la parola di Dio e poi diventa luogo invece di lavoro, del tuo impegno, della tua fatica, della tua delusione, della tua sconfitta, ma in questo caso anche di un miracoloso intervento, una barca che si riempie di pesci, e diventa anche il luogo della tua adorazione, il luogo tu dove riconosci, anche in un luogo estraneo, così lontano dal Tempio di Gerusalemme, ma riconosci lì, nella vita, una presenza efficace e trasformante, che modifica la tua esistenza. Credo tutti noi avvertiamo quando il Signore è entrato nella nostra barca, nella nostra vita, e ci chiama così a grandi, direi, a grandi compiti, avvertiamo la inadeguatezza. Diceva Isaia: io sono un uomo dalle labbra impure ed inoltre vivo in mezzo a una generazione, a uomini impuri. Diceva Paolo, anche affermava: io sono un aborto, io sono un tentativo di vita che non è riuscito, che è andato a vuoto. Dice Pietro: allontana da me che io sono un peccatore. Guardate, questa consapevolezza a volte nasce di qui, da questa consapevolezza anche l'intervento del Signore. Ma non lo so se Pietro sia stato più, direi così, colpito, e anche per noi, a me forse colpisce ancora più, di questa barca che si riempie di pesci, o barche che vengono poi abbandonate, lasciate, tirate a terra le barche, lasciarono tutte e lo seguirono. Ma soprattutto il fatto che il Signore non abbandona questa barca e che vuole essere lì, vuole essere accanto a noi, partecipe delle nostre vicende, delle nostre sconfitte, ma delle nostre risurrezioni, delle nostre efficacie. Non temere, che bella indicazione, non temere, non aver paura, riprendi il largo. Credo, pensando a Madre Speranza, anche lei ha avuto dei grandi messaggi, e sono stati messaggi, a me ne ha colpito uno in particolare, perché solo così poi si possono avere delle barche ripiene, eh? Barche sono le nostre comunità, barca è la nostra chiesa, ma piene di umanità e piene di fatica, ma possono essere anche ripiene di grandi cose, ma sono per ripiene quando intervengono parole di grande efficacia, di grande amore, di grande perdono, di grande grazia, di grande misericordia, di grande speranza. E Madre Speranza tutto questo, direi che l'ha proclamato fortemente. C'è c'è una definizione che lei stessa si è assegnata. Se l'ha rassegnata così in rapporto a quel momento che viveva qui e diceva, scrivendo poi alle sue figlie, ai suoi figli, a me piace questo ruolo di essere una portinaia e sono la portinaia di un nido di amore. Pensate che bellezza. Cioè lo Spirito Santo non solo cambia, trasforma le vite, ma direi che dà anche delle pennellate di fantasia, di creatività anche linguistica. Lei che si dichiara portinaia di un nido di amore. Portinaia colui o colei che sta sulla soglia, che accoglie. E lei diceva: io sono qui ad accogliere le richieste, i desideri, le speranze, ma soprattutto i pesi, le miserie di uomini ormai già maturi, avanti negli anni, di giovani, di donne che vengono e hanno bisogno di portare queste, devono portare tutto questo peso, questo carico che a volte è di gioia, ma tanto spesso è un carico di pesantezza umana, deve portarlo presso il Signore. E lei, come portinaia, accoglieva. Lei non disperdeva, conservava. Mi ha richiamato molto così questa immagine di Maria, no? Che Maria, tutto quello anche che non capiva, che era pesante, delle espressioni che anche suo figlio, che ho a che fare con te donna, non è ancora giunta la mia ora, e tante altre cose. E perché mi cercavate? E non sapevate che io ho delle cose ben più importanti cui devo provvedere? Maria ha sentito anche queste parole come parole pesanti. Cosa ha fatto? L'ha espulse? Le ha rigettate? No. Un atteggiamento sapienziale di Maria è quello di aver accolto tutto nel suo cuore, aver ospitato, accolto, non disperso, trattenuto, custodito quello che ha fatto Madre Speranza, e poi averlo recapitato, e l'ha recapitato al cuore di Cristo, di suo figlio. Madre Speranza veniva e lo recapitava così a Cristo, ma al Padre. E diceva: lo porto davanti a questo amore, lo deposito lì, in questo, all'interno di questo nido di amore, in questo cuore che è ansioso, è in attesa di poter ricevere tutto questo, per poter dare adempimento a questi desideri, a queste attese di vita. Pensate, a me è rimasto veramente così, mi ha colpito questa immagine. Io sono una portinaia che sono lì ad accogliere le cose gravi, pesanti, di uomini e donne che si presentano a me, e io mi faccio interprete, accolgo, custodisco, mi faccio interprete, direi quasi traghetto dai cuori di ogni uomo al cuore di Dio, a quell'amore misericordioso che è soltanto in attesa di potersi vedere recapitare questo, per poterne lì lavorare su questo e creare gioia, felicità per i cuori degli uomini. È un grande dono. Diciamo grazie al Signore per questa donna che non solo nelle espressioni ma nella vita così ci ha consegnato questo tesoro di grazia, e preghiamo perché la nostra Chiesa diocesana, perché le sue figlie, le ancelle dell'amore misericordioso, perché i suoi figli, i figli dell'amore misericordioso, possano essere sempre dei buoni interpreti e coloro che svegliano noi a una grande realtà, che è la vera realtà di Dio. Quando diciamo: noi non conosciamo Dio, ma se io conoscessi il vero volto di Dio, io sarei attratto, sarei sedotto da quel volto. Questo è il volto di Dio, non ce ne sono altri, anche se poi ne vengono contrabbandati, che spesso noi magari forse andiamo alla ricerca di altri volti che invece incutono timore, che incutono soggezione, ma solo quello che sprigiona un grande amore misericordioso.